Rita. Con me questa sera siamo quasi arrivati alla fine di questo cammino, un cammino in cui Dio ci ha preso per mano e ci ha portato a scoprire o riscoprire il suo amore per noi, ma ci ha fatto anche interrogare sul nostro rapporto con Lui, se lo accettiamo questo amore oppure no. Abbiamo parlato del peccato. E ci ha portato a scoprire o riscoprire anche il Figlio e la sua missione. Gesù è la salvezza, ma anche interrogarci. Noi lo accogliamo, lo crediamo, e abbiamo detto credi e convertiti. E poi veramente lo sentiamo come il Signore della nostra vita. E allora Gesù è il Signore. Ora, dopo aver parlato del Padre e del Figlio, ci viene quasi spontaneo parlare anche dello Spirito Santo, perché a noi crediamo in un solo unico Dio, ma in tre persone uguali e distinte. E quando preghiamo, preghiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Glorifichiamo Dio e diciamo gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. E quindi lo spirito è questa sera il centro del nostro incontro. Cerchiamo di conoscere lo spirito e di vedere anche il nostro rapporto con lui. Ora, se ci chiedessero di dire al di fuori di questo seminario, di dire qualcosa del padre e del figlio, credo che nessuno di noi abbia difficoltà. Nel figlio poi. Per noi che siamo abituati a toccare le cose con mano, è Dio incarnato in un determinato momento storico, quindi è documentato, sappiamo che è morto crediamo anche che è risorto, ma anche fisicamente, no, ce lo immaginiamo. Pensiamo all'uomo della Sindone, ma anche a tanti dipinti, anche tanti film che sono stati fatti su Gesù. E del Padre, ma certo che sappiamo dire qualcosa anche del Padre, perché Dio è creatore, è quello che ha creato tutto, è il Dio di Abramo, di Isacco, di Mosè, e tutto l'Antico Testamento è pervaso da Dio. Anche fisicamente un pochino i pittori ci hanno aiutato a immaginarlo come un vecchio dalla barba bianca, non sappiamo, ma Gesù dice chi vede me vede il Padre, e quindi Papa Francesco poi ci dice che è anche padre e madre. Però dello Spirito Santo in realtà sapremo dire forse poco, perché rimane sempre un po' misterioso, sia chi è e che cosa fa. E allora, non tanto dalle mie parole, andremo un po' a cercare di capire. Se riesco a dirvelo, chi è lo Spirito Santo e che cosa fa, ma ci lasciamo guidare da una strada sicura, che è quella della scrittura, della Bibbia, perché sappiamo che gli autori, sono ispirati proprio dallo Spirito Santo, ma anche la nostra capacità di comprenderla, di capirla, è uno dei sette doni dello Spirito Santo, no? L'intelletto, saper leggere. Quindi, noi ci lasciamo guidare e leggeremo vari passi, sia del Vecchio che del Nuovo Testamento. Lo Spirito Santo è presente sin dall'inizio della Bibbia, perché è lo Spirito creatore, Dio parla e tutto viene fatto, Dio alita e l'uomo prende vita. Questo soffio è proprio quello che dà il nome allo Spirito. Spirito significa proprio soffio, in greco è pneuma, significa proprio soffio, il soffio creatore. Come lo immaginiamo? Già all'inizio, poi anche al secondo versetto del primo capitolo della Genesi, viene proprio detto: lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Una bellissima immagine, ma noi poi come ce lo possiamo immaginare? Sempre nella Bibbia. Abbiamo l'idea forse di un fuoco, di un tuono, di un vento impetuoso, forse una brezza leggera. I pittori l'hanno immaginato come una colomba. Lo Spirito Santo non è questo. Questo è come noi, come le persone, o lo hanno percepito, come si è manifestato, ma non ci dice questo chi è lo Spirito Santo. Nell'Antico Testamento si manifesta in modo eclatante, quindi sia come forze naturali, ma anche dando ad alcuni poteri eccezionali per il bene del popolo. Pensiamo per esempio a Mosè, tutto quello che ha fatto, pensiamo a Giosuè, pensiamo ad Elia, pensiamo ai profeti. I profeti, ormai ce lo siamo detti in tutte le salse, no? I profeti non sono quelli che predicono il futuro, non sono i profeti degli antichi greci o dei pagani o degli antichi romani che predicevano il futuro attraverso le viscere. I profeti sono coloro che parlano in nome di Dio e sono lo strumento che Dio sceglie per comunicare agli uomini. E proprio attraverso i profeti Dio comunica la promessa di uno spirito che non è più per alcuni, solo per alcuni, come si era manifestato, ma per tutti, che non si manifesterà più in modo così eclatante, ma in modo molto più personale, molto più intimistico, che sarà capace di far aderire al volere di Dio, che sarà un'alleanza nuova per una vita nuova, un'alleanza non più scritta sulle tavole di pietra di Mosè, ma direttamente nel cuore degli uomini, dal dito della mano di Dio. E sono i profeti attraverso cui Dio ci comunica queste cose, fa questa promessa, sono Isaia, Gioele, ma soprattutto Ezechiele e Geremia. Quindi ora noi leggeremo alcuni passi. Questo di Ezechiele che andrò ora a leggere, lo abbiamo sentito tante volte, soprattutto in Quaresima. E che cosa ci dice Dio attraverso Ezechiele? Capitolo 36. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò il cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Che cosa ci dice Dio? Lui dice che ci darà un cuore nuovo, uno spirito nuovo. Che cosa farà questo spirito? Toglie il cuore di pietra, questa immagine del cuore di pietra, qualcosa di freddo, staccato, morto addirittura, e invece ci darà un cuore di carne. E dice: dentro di voi, voi, Ezechiele si rivolge al popolo ebraico, ma nella Bibbia tutto quello che ha detto ad Israele, in realtà scrivi Israele e leggi tutti noi. Quindi anche a noi è rivolta questa parola. E il cuore di carne ci dà l'idea di un cuore palpitante, accogliente, pieno d'amore. E qual è lo spirito? Addirittura è il suo spirito, il mio spirito dentro di voi. E che cosa farà? Vi farà vivere secondo i miei statuti, osservare e mettere in pratica le mie leggi. Che cosa ci dice attraverso Geremia? Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Attraverso Geremia, Dio ci dice che concluderà una nuova alleanza dopo quei giorni, dopo quella di Mosè, con la casa di Israele, cioè con tutti noi. Porrò la mia legge nel loro animo, addirittura la scrive nel nostro cuore. E allora se noi avremo la sua legge, il suo spirito nel nostro cuore, noi liberamente sceglieremo lui come Dio. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Gesù stesso promette lo Spirito Santo. Lo promette in vari momenti, nell'ultima cena, ma non solo, e lo chiama Altro consolatore, un altro consolatore. Allora, Gesù ci presenta lo Spirito Santo e ci dice chi è e che cosa farà. Altro rispetto a lui, quindi se lui è una persona, un altro consolatore è una persona, non è una forza, non è un rombo, non è un tuono, è un'altra persona. E lo chiama consolatore, che in greco è paraclito. In questa parola, in queste parole, in questa definizione dello spirito consolatore o paraclito, è indicato chi è la sua missione, è la missione dello spirito, chi è. Perché paraclito in greco ha tanti significati, ma tutti riportabili a chi aiuta, chi sostiene. Quindi significa infatti mediatore, intercessore, chi sta vicino ad un altro per aiutarlo, sostenerlo, chi interviene a favore di un altro. In un procedimento giudiziario in tribunale è l'avvocato, infatti noi lo chiamiamo Spirito Santo, avvocato, paraclito, è colui che assiste, chi discolpa, discolpa da chi e chi è l'accusato. Beh, gli accusati siamo noi, però non certo da Dio. Dice San Paolo, chi ci accuserà? Dio è colui che giustifica, chi condannerà? Gesù che è morto e risorto per noi e intercede per noi? No, l'accusatore nostro è l'accusatore per eccellenza che è Satana. E quindi lo Spirito, il Consolatore, ci difende, quindi ci assiste, ci cura, ci sostiene. Quindi il consolatore è una persona, altro rispetto a Gesù, ma poi vedremo come Gesù ci fa capire che è uguale e diverso, e la sua missione è quella di difenderci, è il nostro avvocato, è colui che prende le nostre difese. Ora leggiamo i passi in cui Gesù ci parla dello Spirito Santo. E di quello di chi è e di che cosa fa in noi, e che possiamo racchiudere in quattro verbi come opera lo Spirito Santo, cioè insegnare, ricordare, testimoniare, convincere. Non sono parole mie, sono parole di Gesù, ora le leggiamo. E soprattutto a Giovanni, nei capitoli 14, 15 e 16, che ci parla del Consolatore. E leggiamo dal capitolo 14 di Giovanni, versetti 16-18. Io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Allora Gesù ci dice che è il Padre, io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore. Quindi l'altro consolatore ci viene dal Padre, è un dono del Padre che però ci viene attraverso lui, tramite la sua preghiera di intercessione. E infatti lui dice, io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore. Quindi, perché rimanga sempre con voi? Perché? Perché Gesù è ancora presente, ma vero Dio, anche vero uomo, non poteva essere presente con noi per sempre, come poi promette quando scende al cielo in Matteo. Io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Gesù, come vero uomo, non poteva rimanere con noi. Quindi lo Spirito Santo, l'altro consolatore, è un dono del Padre che ci viene attraverso il Figlio perché Gesù sia presente sempre con noi. Gesù rende presente Dio e rimane sempre con noi tramite lo Spirito Santo. Il verbo io pregherò è al futuro. È al futuro perché Gesù ancora è lì e soprattutto lui non è stato glorificato. In Giovanni glorificato significa che è morto risorto, ha compiuto la sua missione di salvezza, ha obbedito al Padre. Quindi, quando lui sarà glorificato, quindi ha compiuto la sua missione, è stato obbediente al Padre, lui se ne andrà e allora il Padre, tramite la preghiera di intercessione, tramite Gesù, ci manda l'altro consolatore che renderà sempre presente e attuale Gesù. Ma il consolatore non è per tutti, lo Spirito non è per tutti. Infatti dice Gesù, lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Il mondo in Giovanni sono tutti coloro che non credono e non accolgono Gesù. Quindi lo Spirito è per chi accoglie Gesù e crede in lui. E infatti dice, voi lo conoscete perché egli dimora in voi e sarà presso di voi. E poi bellissimo, perché dice, non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Passa dalla terza persona, l'altro consolatore, a se stesso. Quasi una sovrapposizione, no? Noi crediamo tre persone uguali, distinte. Poco più avanti Giovanni dice, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà cosa vi ho detto. Ce lo ribadisce che è un dono del Padre che ci viene attraverso di Lui e ci dice le prime due cose che opererà lo Spirito, allora come adesso. Vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà cosa vi ho detto, cioè ci renderà in grado di capire le scritture e di ricordare cosa lui ha detto e ha fatto, ma capendolo, perché gli apostoli effettivamente, forse come noi, insomma, no? Qualche volta non capiamo bene, no? Chiesto Gesù che cosa fa, ma è lo Spirito Santo che insegnerà e vi ricorderà. E questa verità del fatto che lo Spirito è un dono del Padre, noi l'affermiamo nel credo. È una verità che noi diciamo sempre nel credo. Quando diciamo io credo nello Spirito Santo, che è Signore come il Padre e il Figlio, dà la vita perché è soffio creatore, rigenera e procede dal Padre e dal Figlio. Nel capitolo 15 di Giovanni Gesù dice, quando verrà il consolatore che io vi manderò dal Padre, egli mi renderà testimonianza e anche voi mi renderete testimonianza perché siete stati con me fin dal principio. Lo ribadisce il consolatore che ci manda dal Padre, lui. Che cosa fa? Renderà testimonianza a Gesù perché il Figlio di Dio ha operato la salvezza, ma anche renderà testimoni anche gli apostoli e chi come lui ha creduto. Quindi, che cosa fa lo Spirito? Insegna, ricorda, ci fa essere testimoni. Nel capitolo 16 Gesù dice: ora io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò, e quando sarà venuto, egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Gli apostoli, anche noi forse l'avremmo detto, no? Se lui era qui, dice io me ne vado, beh, aspetta un attimo, stai con noi perché forse è meglio, ma in realtà lui, quando compirà la sua missione, quando ha compiuto la sua missione, essendo vero Dio, torna al Padre. E quando me ne sarò andato, ve lo manderò. Che cosa farà? Convincerà il mondo. Il mondo, abbiamo detto, tutti quelli che non credono e non accolgono Gesù, quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio, ce lo spiega Gesù stesso. Quanto al peccato, perché non credono in me, quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe del mondo è stato giudicato. Quindi Gesù, vero Dio, ma anche vero uomo, se ne andrà, e tornerà al padre. E questa è la giustizia, perché ci vado al padre e non mi vedrete più, ma rimarrà con noi, la sua presenza con noi sarà assicurata dallo Spirito, dalla presenza dello Spirito, dall'altro Consolatore. Ci sono anche altri passi, io non li leggo tutti, voglio solo leggere un piccolo pezzetto da Luca e poi che dice: non preoccupatevi come discolparvi o cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. Quindi lo Spirito insegna, è il nostro avvocato, no? E nella prima lettera di Giovanni dice: figliuoli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato abbiamo un paraclito presso il Padre. Chi è? Gesù Cristo il giusto. Ecco. Allora, la promessa di Gesù dello Spirito Santo sappiamo che per i discepoli si è realizzata nel giorno di Pentecoste. Ora è un brano che tutti abbiamo sicuramente sentito, comunque lo leggiamo. E poi vedremo anche un pezzettino di film che emozionalmente ci porta in quel cenacolo dove sono loro. Ma la parola è sempre la parola, qui c'è Dio, qui c'è lo Spirito. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Erano stupefatti. E fuori di sé per lo stupore dicevano: costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? Siamo parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, stranieri di Roma, ebrei, proseliti, cretesi e arabi. E li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio. Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi l'un l'altro: che significa questo? Altri invece li deridevano e dicevano: si sono ubriacati di mosto. Ora vediamo un pezzettino di film che ci. Un attimo in terra, andiamo tra noi. Allora, quando abbiamo letto dagli Atti degli Apostoli, non so se avete notato che si dice che mentre gli ebrei celebravano la Pentecoste, avvenne la Pentecoste. Quindi c'era già una Pentecoste. Eh sì, proprio così. E, come c'era una Pasqua ebraica, c'era anche una Pentecoste che veniva celebrata dagli ebrei. Noi sappiamo che la Pasqua ebraica faceva memoria della liberazione dalla schiavitù d'Egitto. 50 giorni dopo Pentecoste, questo significa. Gli ebrei facevano memoria della legge data a Mosè sul Sinai. Quindi il popolo liberato dalla schiavitù dell'Egitto aveva bisogno di una legge scritta, perché si era dimostrato nel passaggio nel deserto un popolo dalla dura cervice, continuamente in rivolta contro Dio, un po' la nostra storia in realtà, in rivolta contro Dio, si ribellava, non era mai contento, addirittura rimpiangeva le cipolle la schiavitù d'Egitto, no? Quindi aveva bisogno di una legge scritta che sancisse la sua alleanza con Dio e definisse il rapporto con Dio e con i fratelli. Gesù sale a Gerusalemme per celebrare la Pasqua, questa Pasqua. Ma non a caso la sua missione si compie, la sua opera di salvezza si compie durante la Pasqua ebraica, perché con Dio non ci sono coincidenze. Come dice Chiara Mirante, in Nuovi Orizzonti ci sono solo Dio incidenze, e lui dà alla Pasqua un significato nuovo, come pure alla Pentecoste dà un significato nuovo. Sappiamo che la Pasqua, con la morte e risurrezione di Gesù, noi siamo stati liberati dal peccato e si è operata la nostra salvezza. E 50 giorni dopo c'è una nuova alleanza con Dio. Questa volta non più scritta su tavole di pietra, ma direttamente scritta nel cuore degli uomini dal dito della mano di Dio, come avevano detto i profeti. Questa nuova legge è lo spirito che viene effuso, e lo spirito è la relazione d'amore che lega il Padre e il Figlio, quest'amore trinitario che viene direttamente messo nel cuore degli uomini. E li rende capaci di vedere le cose come Dio, di amare come Dio e di osservare, quindi di aderire ai voleri di Dio. E dunque, la novità è grande. La novità è grande. Lo Spirito Santo è questa nuova legge che suggella è una nuova alleanza, non è più l'alleanza scritta sulle tavole di pietra. E consacra anche la Chiesa, perché lo Spirito è effuso sui 12 apostoli, e noi lo diciamo nel credo che crediamo una Chiesa apostolica, quella che viene dagli apostoli. Quindi siamo tramite gli apostoli anche noi consacrati dallo Spirito. La novità rispetto alla Pentecoste ebraica è una grande novità, perché la Pentecoste ebraica non toglie il peccato, ma rende consapevoli di come, perché, quando noi siamo peccatori. Questo perché? Perché l'uomo in realtà è egoista, nel senso che mette se stesso, la sua volontà, davanti a quella di Dio. E questo tenta di ribellarsi sempre a Dio, rovescia il rapporto tra Dio e noi, tra Dio e se stesso, cioè mette il creatore al posto della creatura e viceversa. L'uomo tenta di farsi sempre uguale a Dio, e questo è la radice del primo peccato, ma è quello che è alla base di tutti i nostri peccati. In tutti i nostri peccati, quelli che noi facciamo, c'è alla base questa nostra tendenza, questa nostra ribellione. Quindi l'uomo, che è peccatore per natura, non poteva ricucire il rapporto di alleanza, l'alleanza con Dio. Solo Dio poteva farlo, e lo fa in modo mirabile tramite Gesù, che è vero Dio ma anche vero uomo. E come vero uomo si è addossato tutti i peccati appendendoli alla croce. Vi ricordate quella dinamica che abbiamo fatto mettendo i post-it sulla croce, no? E ha crocifisso l'uomo vecchio e ha distrutto il corpo del peccato, così dice San Paolo. Ha operato una volta per tutte la salvezza. E quando avviene la Pentecoste, è lo Spirito di Cristo che viene effuso sugli apostoli. L'ultimo respiro di Cristo è il primo respiro della nuova Chiesa. In Giovanni il termine spirò significa non solo che morì, ma proprio che emise lo Spirito. E la sera stessa di Pasqua è il risorto che, entrando nel cenacolo, fa due doni agli apostoli. Il primo è la pace: vi lascio la mia pace, vi do la mia pace. E poi dice: ricevete lo Spirito Santo, che gli apostoli riceveranno effettivamente a Pentecoste. Bene, beati sti apostoli che hanno seguito Gesù, è vero, hanno lasciato tutto, ma dico, hanno avuto 3 anni, giorno e notte, insieme a Gesù. L'hanno visto fare segni, esorcismi, hanno capito chi era, no? Pietro, vi ricordate, dice: e voi chi dite che io sia? Pietro, pronto, tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Salvo poi subito dopo, a Dio, sta buono, no? Andiamo a Gerusalemme. tutto quanto, e poi a rinnegarlo. E poi l'hanno visto risorto, ma hanno mangiato con lui dopo risorto, no? Quindi voglio dire, avevano già fatto una bellissima esperienza con Cristo, vedendo chi era. Avevano forse bisogno proprio della Pentecoste, di questo spirito? Ebbene sì, come anche noi, perché dice Picoco, Don Luigi Maria Picoco, prendo le sue parole, dice che la Pasqua senza la Pentecoste è una bella esperienza che prima o poi finisce, ce l'ha detto anche Don Alfonso la volta scorsa. Perché la Pasqua sì, è risorto, ma senza lo Spirito che ti fa dire, che ti fa capire, che ti insegna, che ti ricorda, che poi ti rende testimoni, prima o poi finisce. Cosa avevano fatto gli apostoli? Risorto, Gesù è sceso al cielo, tornano a pescare, a fare quello che facevano prima, come se niente fosse cambiato. Avranno forse pensato, è stato un sogno, abbiamo perso 3 anni. C'era quindi bisogno, no, della Pentecoste, perché quando viene fuso lo Spirito, allora a quel punto loro ricordano, rileggono tutto quello che Gesù aveva fatto, detto, sotto una nuova luce, agli occhi della Pasqua, capendo che cosa aveva fatto Gesù. E a quel punto, allora la loro vita è stravolta, loro escono e cominciano a testimoniare chi è Gesù, chi era, che cosa ha fatto, le opere di Dio. Allora sì che la Pasqua apprende luce e ha significato. E ci possiamo chiedere, ma tutto questo per noi oggi, che cosa significa? Noi c'entriamo qualcosa? Le Pentecoste ne abbiamo fatte tante, come tante Pasque, che magari sono passate così, come per gli Apostoli, e non hanno lasciato nulla. Non abbiamo avuto lingue di fuoco sulla testa, non abbiamo parlato altre lingue o fatto miracoli, forse, ma forse qualcuno sì. In ogni caso, per tutti, la Pentecoste è quel dono dell'altro consolatore, quel dono del Padre che viene messo dentro di noi, questo amore trinitario, relazione d'amore, Padre, Figlio e Spirito Santo, che prendono dimora dentro di noi e ci fanno rileggere le cose della nostra vita sotto una luce diversa, sotto la luce di Dio, sotto gli occhi di Dio. Senza lo Spirito Santo, noi non possiamo dire di essere cristiani, perché non possiamo dire di conoscere Cristo. Conoscere non nel senso che lo leggiamo così come una bella storia, ma conoscere proprio di farne una vera esperienza, quell'esperienza di cui ci raccontava Roberta nella prima catechesi, quell'esperienza che sulla tua pelle senti l'amore di Dio. Allora tu puoi dire di conoscere Cristo, ma questo è possibile, e dire anche che Cristo è il tuo Signore, è il Signore della tua vita. Questo è solo con lo Spirito Santo che lo possiamo dire, perché altrimenti le nostre Pasque passano. Cristo è un bel personaggio, importante, per carità, ha fatto anche tante belle cose, ma è rimasto là. A noi non ci cambia la vita. E la salvezza è stata operata una volta per tutte 2000 anni fa, ma è solo con lo Spirito Santo che la rende attuale, perché è Padre, Figlio, Spirito, a questo amore e relazione che è in noi, che ci rende capaci di ri rileggere, di capire e di conoscere Cristo. Dice San Paolo che se tu confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore e lo crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Cioè, non basta dirlo con la bocca, le due cose vanno insieme. Tu lo testimoni, ma lo testimoni solo quando tu lo credi con il tuo cuore, quando tu lo conosci, quando tu, conoscendolo e amandolo, lo fai Signore della tua vita. E è un'esperienza totalizzante che ti stravolge, come ha stravolto gli apostoli, la vita degli apostoli. Ti stravolge perché tutto è come prima, nulla sembra cambiare, ma è tutto visto in un'altra luce, quella della Pasqua, quella che di Dio, degli occhi di Dio. Questo è quello che ci fa aderire al volere di Dio. Ce lo dice Gesù stesso. Lui dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. La premessa è: se uno mi ama, allora come faccio ad amare chi non conosco? Devo conoscere. E conoscere in modo profondo e poi accogliere, perché noi siamo anche liberi e quindi possiamo anche conoscerlo, possiamo anche sapere, capire chi è, possiamo anche rifiutarlo. Quindi la premessa è: se tu mi ami, se tu mi conosci, mi accogli, mi ami, allora noi prenderemo noi. Il Padre mio lo amerà in noi, Padre, Figlio e Spirito Santo, prenderemo dimora presso di Lui, perché altrimenti noi siamo nella legge antica, quella della dura cervice, quella del devi e del non devi, quella, diceva Don Alfonso, della spunta, quella che ci fa dire così: bene, io questo lo dovevo fare, l'ho fatto, questo non lo dovevo fare, non l'ho fatto. Benissimo, io sono a posto. Queste imposizioni a cui prima o poi ci ribelliamo, perché non ci appartengono, perché l'uomo è peccatore, perché l'uomo è peccatore nel senso che si ribella a Dio, si ribella a questo. Quindi il devi o non devi è una legge per imposizione. Anche la nuova legge che ci dà Gesù, il comandamento suo, ama Dio, ama il prossimo, è una legge così. E poi io faccio quello che tu mi dici, poi Signore, ti chiudo su questa bella parentesi. Tu sta contento perché io ti ho dato quello che ti dovevo, il resto, la mia vita mi appartiene, sono io al centro della mia vita, tu per il resto non c'entri niente. Questa è la legge antica, quando noi diciamo sono a posto, quando ho fatto e non ho fatto queste cose. Vivere sotto la grazia, vivere con lo Spirito Santo, è invece un vivere da innamorati, ma nel vero senso della parola, una relazione. Non neanche quella del matrimonio, ma proprio quella del primo innamoramento, dove tu non vedi l'ora di stare con la persona amata, non vedi l'ora di incontrarlo, la notte ci pensi, non dormi, faresti salti mortali, faresti qualunque cosa. Un'altra relazione d'amore così totalizzante è quella dei genitori e dei figli, cioè tutto quello che tu fai per un figlio, nulla ti è fatica, ti è sacrificio. Questo è vivere secondo lo spirito. E l'amore non sostituisce la legge, ma è l'unica forza che può farla osservare. Se mi ami, dice Gesù, osserverai le mie parole e il Padre mio ti amerà. L'amore ci fa aderire al volere del Padre, ci fa osservare la sua legge, i suoi statuti, per attrazione. Non per imposizione. Quindi, e l'obbedienza alle sue leggi è il banco di prova che noi viviamo secondo lo Spirito. E quindi c'era bisogno della Pentecoste allora per gli Apostoli, c'è bisogno della Pentecoste per noi ora, per dire di conoscere Dio, di amarlo, di vivere da innamorati con Dio. Diciamo che l'amore è il fondamento dell'obbedienza e l'obbedienza è il risultato sicuro dell'amore, non lo dico io, ma ce lo dice Gesù. In Giovanni dice: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. E ancora, chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E ancora, se uno mi ama, osserverà la mia parola. E infine, chi non mi ama non osserverà le mie parole. Bene, quindi la nostra vita va tutta a gonfie vele perché con queste iniezioni d'amore dello spirito, invece in realtà qualcuno, possiamo anche vedere, insomma, no, non è che noi ci va tutto pel verso, diciamo, nella vita, talvolta anche niente. Ma questo perché lo spirito non è una bacchetta magica però ci fa vedere quello che ci accade, tutto quello che ci accade in una nuova luce. Io ho pensato come modello e come esempio a Maria. Maria, quando ha ricevuto la proposta dell'angelo, alla quale ha aderito in piena libertà, non so cosa avrà pensato. Io mi sono immaginata questo, che lei, giovane ragazza di quel piccolo villaggio, si è sentita dire dall'angelo queste parole, queste testuali parole. Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi anche Elisabetta, nulla è impossibile a Dio. Cioè, una proposta così che avrà pensato sta ragazzina. Avrà detto, oh, il figlio di Dio è con me e andrà tutto bene, tutto bello la vita. E invece, qual è stata la sua vita? Se ci pensiamo, lei ha rischiato subito di essere lapidata, perché questa era la legge. Giuseppe, fortuna Giuseppe, uomo giusto, ha creduto alle parole dell'angelo e l'ha tenuta con sé. Ma io mi immagino che nel villaggio forse le chiacchiere ci saranno state, come in qualunque paese. Ma questo figlio, bravissimo, per carità, cresce in età, sapienza e grazia, ma fino a 30 anni non ha dato segni di niente. Poi a un certo punto va nel deserto e ritorna stravolto, pensa alle chiacchiere nel paese. Io ho pensato che quando Giuseppe è morto, lei, vedova, senza figli perché il figlio se n'era andato, era la condizione peggiore in Israele. Quindi lei giustamente cerca Gesù. Guarda Gesù, come l'accoglie Gesù? C'è tua madre, i tuoi fratelli fuori. Gesù dice, ma questi sono mia madre, i miei fratelli, quelli che mi seguono. Cioè, noi mettiamoci nei panni della mamma, poveretta. Lei invece che cosa fa? Segue docilmente il figlio, è testimone che veramente qualcosa, è veramente figlio di Dio, fino alla croce. Sulla croce tutto sembra finire. Questa mamma, questo figlio, sotto la croce. Ma chi le ha dato la forza di sperare contro ogni speranza? Solo lo Spirito Santo. Infine, abbiamo detto che lo Spirito ci insegna, ci ricorda e ci rende testimoni. E come testimoni sono stati, noi siamo testimoni della salvezza di Gesù, dell'amore di Dio, come testimoni lo sono stati gli apostoli e i santi di tutti i tempi. Ora, perché ricevere l'effusione? Non è un rito di iniziazione e non è neanche un altro battesimo, perché nella locandina c'è scritto: vieni a riscoprire la grazia del tuo battesimo. Noi nel battesimo abbiamo ricevuto lo Spirito Santo con tutti i suoi doni e questo amore di Dio Trinitario che è stato effuso nei nostri cuori. Ci ha messo nella stessa relazione filiale di Cristo con il Padre. Infatti, diciamo che il battesimo ci rende figli di Dio e ci ha anche reso potenzialmente capaci di amare, cioè di passare dal vecchio al nuovo, a questa nuova alleanza, a questa nuova legge dell'amore. Ma potenzialmente, prima di tutto perché i bambini sono bambini e ancora, ma poi perché. Il passaggio dall'uomo vecchio all'uomo nuovo dura tutta la vita, perché noi continuamente, continuamente noi, perché diciamo che siamo peccatori? Perché continuamente noi cerchiamo di ribellarci a Dio. Pezzetti per volta gli diciamo, sta buono lì, adesso la tua volontà sì, mi sta bene, te la recito pure, sia fatta la tua volontà, però che sia anche un po' anche la mia. Quindi, continuamente noi siamo in lotta e il passaggio dal vecchio al nuovo dura tutta la vita. E ce lo dice bene anche San Paolo, no? Dice, c'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti, io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. E allora noi possiamo vivere da schiavi, obbedendo a delle imposizioni, con la legge antica, quella del devi o del non devi, oppure possiamo vivere secondo la nuova legge, quella dell'amore che ci fa fare, ci fa aderire al volere di Dio, ma per amore, ma per attrazione. Lo dice molto bene, canta la messa. Posso?
Hai 2 minuti, eh?
Ah, beh! Allora,
A
mi
che pagina
sbrigo.
sei arrivato?
No, alla fine. Scusate se ho annoiato, però.
No, no, va bene.
Allora, canta la messa dice molto bene questo, dice appunto che questo passaggio dura tutta la vita, che noi anche quando abbiamo capito e abbiamo ricevuto lo Spirito e anche sembra che viviamo un po' da uomini nuovi, in realtà siamo sempre soggetti a tornare. Tutto questo per dire che noi abbiamo sempre bisogno dello Spirito Santo. E io quando ero più piccola, anche un po' più là, mi era stato insegnato che se io ero brava, se io facevo quello che dovevo fare, non facevo certe cose, parliamo dei comandamenti naturalmente, sarei andato in paradiso, cioè oggi diremmo sei salvo. E in realtà mi pare di aver capito che è tutto il contrario, cioè perché quel modo di pensare è proprio quello della legge antica. Allora, io sono brava con i miei sforzi, al centro ci sono sempre io. Io sono brava, guarda signore, io questo l'ho fatto, tu mi hai detto che dovevo fare così, io l'ho fatto, questo non lo dovevo fare, non l'ho fatto. Quindi, vedi, io sono brava, quindi anche qua se ne devi essere pure grata, signore. Invece no, è tutto il contrario, cioè è lo Spirito Santo che ci rende capaci di osservare le leggi. E allora tutto questo per dire che noi dobbiamo sempre cercare lo Spirito Santo che ci renda capaci. L'effusione è uno dei canali attraverso cui riceviamo lo Spirito Santo, che naturalmente lo riceviamo in tutti i canali messi a disposizione dalla Chiesa, nei sacramenti principalmente, nella messa, nella parola che leggiamo, no? Ma l'effusione è una forte invocazione a ricevere lo Spirito, perché è invocato da tanti fratelli che pregano su un fratello, quelli che pregano su lui e anche quelli che pregano davanti al Santissimo, per ricevere il dono dal Padre dello Spirito, ma anche la capacità di accoglierlo, per poter aderire. Che cosa ci dobbiamo aspettare dall'effusione? Allora, lo Spirito Santo dà a tutti i doni, i 7 doni dello Spirito Santo: sapienza, intelletto, consiglio, scienza, fortezza, pietà e timor di Dio. Ma può anche dare quando vuole, a chi vuole, come vuole, per quanto tempo vuole, dei doni particolari che si chiamano carismi. Ce ne parla San Paolo nella lettera ai Romani, dono delle lingue, le guarigioni, la profezia, il saper discernere gli spiriti, possono venire e li accogliamo con umiltà. Ma non sono quelli che noi cerchiamo. Noi non dobbiamo cercare cose nuove, dobbiamo fare nuove tutte le cose. E questo è cercare sempre lo Spirito Santo. Finora abbiamo parlato, sabato ne farete esperienza.